Va bene, allora come avete capito ci siamo trovati spiazzati su due appuntamenti che avevamo, questo di oggi e quello del 10 novembre, e allora abbiamo pensato di rimediare con, diciamo, con un argomento che è molto d'attualità, tristemente d'attualità. Lo abbiamo un po' diviso, oggi vi faccio un po' la storia di questa formazione politica Hamas, mentre il 10 Renzo Guolo, che avete già incontrato quest'anno sull'Iran, ma lui ha studiato a suo tempo, in anni non sospetti, tutto il processo di trasformazione della Cisgiordania e quindi tutto il problema dei coloni e delle colonie, perché quello è uno dei nodi quando si parla dei due stati. Se si guardano le mappe è difficile immaginare come costruire uno Stato di Palestina in uno spazio sempre più ridotto, ma questo lo vedremo la prossima volta. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi proviamo a ragionare assieme su questa formazione chiamata Hamas e comincerei con il fare vedere... Farvi vedere se questo si incanta, va bene. Oh, ecco. Allora, quando nasce questa formazione? È importante fissare quella data, 1987, prima non c'è Hamas. E soprattutto teniamo presente che tutta la storia del Fronte di Liberazione della Palestina, l'OLP, è una storia non monopolizzata da partiti religiosi, sono forze politiche prevalentemente laiche. Perché questo? Perché la liberazione della Palestina interessa musulmani, certo, ma anche i cristiani, chi non è cristiano, chi non è musulmano, cioè la Palestina è una società multireligiosa. Quindi Hamas è una novità. Allora si tratta di capire cosa è successo, perché una parte dei palestinesi si è affidato a questo partito, che chiaramente, lo vedremo fra poco, ha una identità religiosa dichiarata, che poi dal dichiarato al praticato le cose possono variare, lo vedremo. Seconda cosa, quella data significa che siamo all'inizio di quella che viene chiamata la prima intifada, cioè la prima ribellione, fatta anche con mezzi molto rudimentali, sassi, le fionde, la prima ribellione che si sviluppa a Gerusalemme, è un movimento di giovani che appunto interpretano il disagio della popolazione a Gerusalemme e nella Cisgiordania, e quindi quello è il punto chiave quando comincia una sollevazione popolare contro le condizioni non ritenute soddisfacenti dai palestinesi e soprattutto di fronte al fatto che non va avanti nessun processo per arrivare a una soluzione pacifica e negoziata dei rapporti fra Israele e i palestinesi, sorge questo movimento. Il fondatore si chiamava Ahmed Yassin, e adesso vi presenterò il personaggio, che crea questa associazione e la chiama Movimento della Resistenza Islamica. Quindi capite, prende una parola chiave che era la parola della resistenza palestinese e gli affibbia un aggettivo religioso. Resistenza islamica, non più resistenza palestinese. Harakat al-Muqawamah al-Islamia è una parola che però in arabo è un acronimo, sono tre parole che formano Hamas, ma è anche una parola araba che vuol dire, è polisemica, vuol dire fervore, coraggio, impegno. Quindi è dentro il Corano, c'è dentro il Corano questa parola, quindi ha degli echi religiosi per chi la ascolta. Facciamo la conoscenza con il leader. Vedete questo personaggio che è vissuto tra il 1937 e il 2004, è sostanzialmente segnato questo personaggio dal fatto che ha passato tutta l'infanzia e tutta la giovinezza in un campo di profughi, in un villaggio al Jura, che è nella striscia di Gaza, non c'è più, è stato distrutto quel villaggio durante la prima guerra, quella del 48. Questo personaggio vede distruggere il villaggio, vede distruggere tutta una parte della famiglia, numerosa famiglia, perché il padre lo perde presto, 3 anni, ma il padre aveva 3 mogli, quindi aveva fatto un sacco di figli, ma una metà di questa famiglia la vede morire. Questa persona a 14 anni diventa quadriplegico, non si sa bene che tipo di incidente ha avuto, o giocando a calcio, facendo botte con un suo compagno, eccetera. Insomma, sta di fatto che resta da allora su quella sedia a rotelle, in più ha dei problemi agli occhi, diventa quasi cieco, quindi capite, è un leader infermo, che non ha mai imbracciato un fucile, voglio dire, tanto per dire come è possibile che la mente di una persona di questo tipo a un certo punto si crea questa idea della lotta armata. E il passaggio chiaro della sua vita è che decide di provare ad andare a studiare al Cairo, all'università Al-Azhar, che è la più grande università teologica, non solo teologica, del mondo arabo, per appunto per fare degli studi di teologia, se non che non riesce a seguire i corsi, ritorna a Gaza e riesce comunque a diventare un modesto insegnante di scuola elementare, e quindi il suo profilo biografico è scarno da questo punto di vista, se non che nell'87 evidentemente aveva creato attorno a sé già un gruppo di affezionati seguaci, trasforma quello che era stata la sua esperienza iniziale in un progetto politico. Perché qual è l'esperienza iniziale di questo Ahmed Yassin? È che al Cairo entra in contatto con una delle più importanti formazioni religiose e politiche che ancora oggi sono molto importanti in tutto il mondo arabo-musulmano, i Fratelli Musulmani, che sono nati in Egitto nel 29, all'inizio con un progetto che potremmo, per capirci, potremmo dire così, di fronte a la perdita di identità religiosa nel mondo musulmano, che si vedeva a occhio nudo nel Cairo dell'epoca, degli anni 20, siamo sotto dominazione ancora inglese, questo personaggio era un maestro di scuola, l'ho constata insegnando ai ragazzini che non sanno più niente, non leggono il Corano, non leggono più, le famiglie che stanno dietro hanno perso i riferimenti religiosi, quindi il suo progetto è re-islamizzare le coscienze. Quindi è un progetto squisitamente religioso. Questa idea affascina Yassin, perché anche Yassin vede che i palestinesi, i musulmani palestinesi, sono un po' tiepidi, sono dei cattolici credenti e praticanti a modo loro, insomma, non so se mi spiego, cioè vede che c'è una idea forte di riconquistare le coscienze all'identità religiosa, e quindi fonda una cellula alla striscia di Gaza dei Fratelli Musulmani, e quando nell'87 lancia Hamas dice: questo non è altro che l'espressione dei Fratelli Musulmani, noi siamo una corrente dei Fratelli Musulmani a Gaza. Questo vi spiega le solidarietà che in questo momento ammassa nel mondo. Perché se voi volete capire anche il fatto che ci siano degli stati contro, stati arabi, con l'Arabia Saudita, non può vedere come fumo negli occhi i Fratelli Musulmani. Il Qatar invece ha delle simpatie. e quindi riceve anche appoggi e sostegni finanziari tramite le grandi fondazioni caritative del Qatar. Ma il Qatar sta dove? Non sta lì solo. Il Qatar è in Europa, in America, cioè queste fondazioni bancarie ricchissime hanno investimenti dappertutto in Europa e in America, e quindi tramite questa rete finanziaria Hamas si è sempre finanziato, adesso vedremo cosa succede, ma si è sempre finanziato ed è riuscito a tenere botta alle due problematiche che Hamas ha sempre avuto, cioè avere armi e avere i fondi necessari per fare quello che all'inizio del progetto di Hamas era chiaro. Come si fa a riconquistare le coscienze alla religione musulmana? Quello di creare una rete di associazioni dal basso che mettono assieme lo stimolo a far rinascere il bisogno religioso nelle persone, ma anche un sistema di assistenza sociale. Questo spiega perché l'etichetta che adesso discuteremo di un'organizzazione terroristica è vera, ma bisogna sempre ricordarsi che la base di partenza è un'associazione che ha creato a Gaza una infrastruttura di welfare che nessuno, l'autorità palestinese sta a Ramallah, mai avrebbe messo soldi per creare una rete assistenziale. Questo progetto, allora, non lo leggiamo, vi dico subito, ve lo riassumo. Questo è lo statuto del 1987. C'è stato un tentativo di modificarlo nel 2007, ma non è andato in porto, vedremo perché nel 2007. Allora, questo statuto ha tre cose importanti. La prima cosa importante è che si dice sostanzialmente: la Palestina è dei palestinesi, e vabbè, questo lo dicono tutti i palestinesi, ma la Palestina è la terra dell'Islam. E questo non lo dicono tutti i palestinesi. Lo dice solo una parte della popolazione palestinese, e questo già vi fa capire come la maionese palestinese si sia subito rovinata. Cioè, ha spaccato completamente tutto il fronte quando è uscito questo documento, e ovviamente il corollario qual è? Se la Palestina è terra dell'Islam, nessuno può, come dire, sottrarre un pezzetto di terra all'Islam. Quindi ha agganciato il tema della liberazione della Palestina a un principio trascendente. È scritto nel Corano, poi ci siamo sempre stati noi, lo dicono prima degli ebrei. Andiamo alle calende greche, passato, e si dice sostanzialmente che questo principio del fondamento islamico della liberazione della terra di Palestina dà a Hamas il diritto di essere la voce autentica della liberazione della Palestina, e questo secondo elemento mi fa capire l'immediato conflitto con l'autorità palestinese, che evidentemente invece rappresenta una pluralità di voci, di identità, di correnti politiche, che non sono mai riuscito ad andare d'accordo fino in fondo, però entro certi limiti sono riusciti. Ma queste prime due cose spaccano il fronte palestinese. Vi leggo solo l'articolo 3, che è l'articolo più, se volete, più chiaro. Dio come scopo, cioè la liberazione della Palestina è Dio come scopo, il profeta come capo.
Chiedo scusa, professore, se sentite un segnale d'allarme antincendio, dobbiamo fare delle prove perché avevamo l'allarme in impianto. Sono arrivati i tecnici, facciamo un attimo di rumore. Grazie.
Allora, Dio come scopo, non la liberazione della Palestina. Il profeta come capo, è anche lì il profeta, ma quale profeta se non c'è più? E questo è il problema strutturale dell'Islam, che dopo il profeta non ce n'è stato un altro, c'è un deficit di autorità strutturale nell'Islam. quando muore un papa se ne fa un altro, nell'Islam non è così, cioè, ci sono dei vicari che dicono io rappresento il vero profeta, quell'altro dice no, no, io rappresento io, e mettete due, tre, quattro musulmani uno a fianco all'altro e scoprirete che la pensano in modo diverso. Quindi questo è importante, quindi aver introdotto questa variabile religiosa nel conflitto ha ulteriormente alzato il rischio che non si raggiungesse mai, e come vediamo ahimè, la pace. E il Corano come costituzione, quindi il sogno di Hamas di costruire uno Stato che non ha una costituzione, è scritto nel Corano, c'è la legge coranica, la Sharia, dunque non abbiamo bisogno, noi siamo autentici musulmani. E la morte, questo è l'altro passaggio che volevo, perché ci serve, la morte per la gloria di Dio come più caro desiderio. Cioè inizia questa psicopatologia del morire per, no? Che è una retorica che abbiamo visto più volte. Adesso questo non occorre, ecco, sì, questo sì, l'articolo 12, cosa vuol dire che la morte è un desiderio? Allora, una cosa che noi capiamo benissimo, una cosa è dire a chi crede, se se ti chiedono di fare qualcosa contro la tua fede, tu non la puoi accettare e quindi ci rimetti la vita, questo si chiama, in area cristiana si chiama martirio. Cioè tu sei una vittima innocente, no? Allora c'è una stessa idea, c'è nel Corano, nel senso che c'è nel Corano l'idea che chi combatte per difendere la ragione di Dio e cade in battaglia va diritto in paradiso. Ed è il testimone. Chi muore combattendo il nome di Dio va direttamente in paradiso ed è il testimone della fede. Quindi un pochino somiglia, ma c'è un elemento chiave che differenzia queste due figure, perché c'è di mezzo il combattimento. Cosa vuol dire combattere? Allora, combattere si può dire in due modi, nell'interpretazione del testo coranico, si può dire che il combattimento maggiore è quello che è interiore, ognuno deve combattere il male che c'è dentro di noi per avvicinarsi a Dio. E questo è lo jihad. La parola jihad riferisce a questo elemento morale, di lotta morale. Ma c'è il piccolo jihad, che evidentemente è stato così, i dotti musulmani l'hanno ricavato dal grande jihad, per dire, ma se noi dobbiamo difendere appunto da chi ci assale e vuole cancellare la nostra identità religiosa, noi dobbiamo combattere e combattere come comunità. Comunità, attenzione. Cioè è legittimo entrare in guerra per difendersi vestendo un'armatura da soldato riconoscibile e combattere con il nemico. Quindi non si possono uccidere i civili, questo lo dicono i dotti musulmani, non si possono uccidere i civili, non si può uccidere chi non è riconoscibile, che è armato, è quello che posso legittimamente uccidere se mi sta attaccando, ma non posso uccidere né i civili né soprattutto reagire in modo sproporzionato all'azione del nemico. Questo è il diritto di guerra che sta scritto nei trattati della Sharia, non lo dico io. Allora, cosa fa invece Ahmed Yassin? Introduce una cosa che non c'è scritta da nessuna parte, che lo jihad è un dovere individuale. Qual è la differenza? La differenza è che tutti noi musulmani siamo chiamati individualmente a pensarci dei combattenti. In qualsiasi situazione ci troviamo e se sentiamo che la nostra religione è in pericolo, dobbiamo reagire e fare. individualmente, questo mi spiega che tutto certo, quello che nei media vengono chiamati lupi solitari. Se uno è stato indottrinato con questa idea che dovunque ti trovi e hai capito che devi reagire, prendi quello che hai in mano e vai a uccidere il codice. Quindi questa ideologia di Hamas è una ideologia che combina un progetto politico che già c'era, liberare la Palestina, con un propellente, una miscela propellente molto incendiaria, che è la religione. È già avvenuto in altri momenti storici, non solo nell'Islam e altre religioni, però Hamas rappresenta nel panorama della storia di 75 anni del conflitto israeliano-palestinese, rappresenta una novità, un vulnus in tutta la vicenda palestinese. Allora, durante la prima intifada, cosa fa Hamas per riuscire però a mantenere fede a questa prima ispirazione dei fratelli musulmani? Da un lato costruisce delle brigate, delle milizie clandestine e comincia nel mercato delle armi, o bussando a amici di paesi vicini, a ammassare le prime armi e a fare le prime brigate, come dire, formandola. La milizia, tenete conto, non è un esercito, secondo le fonti sia statunitensi che israeliane, quindi bisogna metterci un po' di cautela, ma comunque sono fonti attendibili, sarebbero 15.000-20.000 combattenti. Ma ovviamente Hamas non è solo questo. Hamas ha una capacità in quegli anni, tra l'87 e 93, di costruire quello che dicevo prima, un sistema di welfare sociale. Cosa vuol dire? Scuole, da dove era possibile, anche di fortuna, formando quegli insegnanti, piccoli sanatori, piccoli ospedali, dopo arrivano tutte le organizzazioni legate alle chiese che costruiscono. Questo ospedale è stato costruito, piano colpito, è stato costruito da una chiesa episcopaliana americana, quindi con fondi anche inglesi, eccetera. Vabbè, tutta una serie di cominciano a far venire su tutto un sistema di come dire, microprevidenza sociale, assistenza ai poveri, in una situazione in cui, vedremo fra poco, la condizione economica delle persone che vivono in questa striscia è ai limiti della sopravvivenza. Quindi si accredita anche come un gruppo dirigente che è capace di rispondere a dei bisogni fondamentali e elementari delle persone. Quindi accoppia la costruzione di un esercito clandestino con invece una visibile offerta di servizi sociali. E capacità di organizzarsi militarmente si esprime subito, qualche mese dopo il lancio di Hamas, cominciano tutte quella serie di attentati che hanno insanguinato Israele per moltissimi anni. E anche lì vale la pena ricordare brevemente, uno l'ho già detto. Questi attentati, all'inizio tra l'87 e l'88, sono tutti attentati tipicamente di quei gruppi armati, che siano musulmani, cristiani. Quando tu hai un rapporto di forza smembrato con il tuo nemico, il ricorso all'attentato sta a significare che tu sai benissimo che non è che distruggi l'esercito nemico, colpisci però su un punto debole la popolazione che sostiene il tuo nemico, cioè seminando il terrore, la paura. Perché se io colpisco indiscriminatamente persone che non sono arruolate nell'esercito, però le colpisco e ti dimostro che posso colpirlo dove e quando voglio, beh, comincia la base di consenso di un potere politico che governa un esercito nemico, comincia un pochino a vacillare. Il terrorismo è questo, è un metodo di fare la guerra in una situazione di asimmetria dei rapporti di forza. Hamas, abbiamo detto, avrà 15-20.000 militanti armati, pronti a tutti, comunque un cinismo terrificante nel modo con cui agiscono, ma di fronte un esercito di 170.000-180.000 militari in pieno servizio, più 350.000 riservisti, più tutta la tecnologia dell'esercito israeliano, compreso le testate nucleari, che però Israele ha sempre detto non le uso, anche se non ha mai firmato nessun trattato di non proliferazione nucleare. Questo cambio, allora, all'inizio si colpiscono bersagli mirati, e quindi sono soldati, poliziotti, uomini della sicurezza, cioè sono attentati molto individualizzati. Nell'88-89 si comincia a cambiare strategia e si inventano, i dirigenti di Hamas si inventano i martiri suicidi. Vi ricordate? Giovani e anche ragazze più avanti. Probabilmente quando Hamas recluta la vedova di uno dei personaggi più importanti di Hamas, questa che è stata uccisa ieri, la Jamila Al-Shanti, questa Jamila Al-Shanti convince che anche le donne possono fare un atto di martirio, anche perché questa è un'eresia nella vicenda del diritto bellico secondo il Corano, perché tu non puoi colpire i civili, ma soprattutto non devi coinvolgere le donne. E invece qui si vedono che le donne vanno a farsi saltare in aria. Allora, la questione dei martiri suicidi, il primo attentato del 94, al famoso bus 5 di Tel Aviv, che fa più di 20 morti, e Yassin, questo fondatore, come farà a spiegare questa cosa ai suoi militanti e al mondo musulmano? Quel discorso che ho fatto prima: siccome lo jihad è un dovere individuale, chi si va a far saltare in aria compie un dovere davanti a Dio. Non dice: ma qua cosa succede? Tu puoi colpire in quel bus lì. Siccome poi gli israeliani hanno pubblicato per ogni attentato la lista dei nomi, uno riconosce il nome ebraico e anche quello di un arabo, che potrebbe essere un musulmano. Cioè, tu vai a colpire nel mucchio. Questo evidentemente è un modo che risponde molto bene alla logica del terrorismo, cioè è un metodo di guerra in cui il problema non è l'esercito di fronte, ma è la popolazione. Quindi è inutile che noi qua stiamo a discutere. Se abbiamo questa logica del terrorismo, dobbiamo aspettarci che il problema va analizzato alla fonte. Come fai tu a motivare una persona? Vai, sai che ti devi saltare in farina, e vai in un posto pubblico e fai una strage. E tu no, come fai a convincere una persona che non solo deve fare il salto mortale e dire mi faccio saltare, cioè muoio, ma secondo faccio un atto di violenza, già questa è un'altra prova che un individuo psicologicamente deve superare. Terzo, muoio io, ma muore una quantità di gente che non c'entra niente, bambini, donne, musulmani, cristiani, capite? Questa è la forza che a me ha sempre un po' sconvolto, perché arrivare a concepire questo modo di anche di storpiare la dottrina tradizionale coranica mi ha sempre fatto pensare che in qualche misura questi si ritengono autentici musulmani, ma lo chiamo i musulmani disumani, cioè che hanno perso il senso dell'umanità e del limite. No? Vabbè. Andiamo avanti. Nel 2000, quindi ci sono tutti gli attentati, non facciamo il bollettino di guerra, perché se voi facessi vedere la quantità di attentati, suicidi, è una cosa impressionante. Ma nel 2000 succede qualcosa di nuovo, perché questo era il primo ministro, Ariel Sharon, lo ricordate, questo imponente, il quale nel settembre del 2000 decide di farsi una passeggiata sulla spianata delle moschee. La cosiddetta spianata delle moschee, quella spianata dove c'è la moschea, quella con la cupola, diciamo, di metallo, che è la vera moschea, la Al-Aqsa, perciò si chiama Al-Aqsa, l'intifada Al-Aqsa, perché è una risposta a questa passeggiata fatta di Bradley. E poi c'è quella grande capolavoro dell'arte bizantino arabo musulmana, che è il Duomo della Roccia. Non è una moschea, è un mausoleo che ricorda un evento eccezionale nella storia religiosa, poi nella storia religiosa che ha delle leggende dietro. Bene, questa passeggiata riesce a no? Che senso ha? 2000? Il senso è chiaro, è quello che abbiamo visto poi realizzato nel 2020. Gerusalemme sarà, lo è già nella mente di molti ebrei e israeliani, sarà la capitale, ed è la capitale indivisibile. Ora, dire indivisibile significa dire c'è però uno spicchio di Gerusalemme, la parte est di Gerusalemme, che nelle trattative che sono state fatte lungo tutti questi anni prima del 2000 doveva essere considerata dei palestinesi. Quindi dire vado su e poi dico questa è la nostra futura capitale, come è stato dichiarato, ripeto, poi nel 2020, produce quella che viene chiamata la seconda intifada. Questa seconda intifada è molto più violenta, molto più drammatica della prima, e ha come conseguenza il fatto che Sharon si rende conto che c'è un problema che non riesce a risolvere. Questo problema è che nella striscia di Gaza, quella che vediamo oggi, ci sono 21 villaggi che sono stati costruiti dai coloni israeliani dagli anni 80 in poi. Voi sapete, Gaza non è un territorio palestinese, diciamo, libero, è un territorio occupato dopo la guerra dei sei giorni, 1967. Però nonostante che appunto ci siano ormai da anni questi villaggi, con circa 7.000 persone, famiglie, quindi bei villaggi anche, infatti poi vi faccio vedere la cartina dove erano. Ariel Sharon si rende conto che di fronte a questa reazione, seconda ondata di proteste, che non è in grado, proprio realisticamente, era un uomo molto pragmatico, non poteva più garantire la sicurezza della vita delle persone israeliane che vivevano in questi villaggi. Eccoli qua, guarda, quella è la striscia di Gaza, prima di andare avanti, striscia proprio, striscia, sono 360 metri chilometri quadrati, 41 chilometri, no? Neanche da Padova a Venezia, insomma. La larghezza 6-12 chilometri, lo specchio di mare che i pescatori di Gaza possono usare per ormai non pescano quasi più niente, sono 12 miglia. È una striscia dove l'acqua era, perché siccome il territorio è occupato, l'acqua, l'energia è tutta regolata da Israele, che finché c'erano i villaggi evidentemente non si metteva un giorno sì, un giorno no a chiudere i rubinetti o a tagliare l'energia, erogava l'energia, è uno dei problemi drammatici di oggi, perché appunto chi sta in ospedale sa che se si ferma tutto le camere operatorie non funzionano più, eccetera. Bene. E l'aspetto importante è che, non so se si vedono i colori, ma vedete c'è quel giallo, questo qua, dove lei dice quest'area qui era popolata di 17 villaggi di ebrei, e di fatti si chiama Gush Katir Block, che vuol dire la terra del ritorno. Questi più scuri sono i campi profughi che esistono dal 67, e questi sono, li vedete, tutti questo è il valico di Rafah. Questo qua, per esempio, è un villaggio, è un piccolo villaggio, Kafar Darom, Kafar significa villaggio, dove c'era un nucleo di ebrei, capite? Vicino ad altri campi profughi, quindi era una situazione insostenibile. Dopo la seconda intifada, cosa fa Sharon? Dice: uscite da Gaza, dovete sgomberare. Ovviamente, pensate, anche lì c'è tutta una tragedia in queste famiglie israeliane che ormai erano lì, famiglie, bambini, dovete uscire. Si rifiutano, si ribellano, manda l'esercito e viene espulsa questa popolazione israeliana dalle loro case. Questa è la tragedia, una tragedia. E ho trovato queste due immagini che sono carine. Vedete, che sono belle case, anche bei quartieri. Lì è in mezzo al deserto, siamo nella zona vicino a Rafah, e lì c'è la protesta dei coloni che organizzano la manifestazione di protesta perché non vogliono andarsene. Vedete, tutta gente giovane, tutta gente attaccata alla terra. Con Vuolo vedremo di far meglio questo discorso sulla terra. Allora, questo ciclo di intifada si esaurisce nel 2005 e qui c'è la seconda svolta di Hamas, perché c'è tutta una pressione anche sull'autorità palestinese perché finalmente assuma un po' il governo della Cisgiordania e indica elezioni politiche. E nel 2006 in Palestina si faranno le prime e uniche elezioni politiche. Per cui hanno anche loro un ormai un poveretto, un uomo vecchio, che non ha grandi capacità di governo, che è Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas dice: va bene, facciamo le elezioni politiche, sicuro di vincerle. E vedete il risultato invece clamoroso. Vi ricorderò sempre, appunto, anche i giornali israeliani che speravano un altro esito, non si aspettavano questo esito, che effettivamente cambia la geografia politica dei palestinesi, perché voi vedete l'affluenza è relativamente alta, 74%, Hamas ottiene 440.000 voti ed è il primo partito. Non sono tanti, però è il primo partito. Subito dopo viene il partito, diciamo, storico legato all'OLP, al Fatah, che si chiama Al-Fatah, però suona male in arabo perché Al-Fatah vuol dire la ragazza. Fatah vuol dire invece l'apertura della speranza, insomma è un'altra parola. E poi c'è in basso, ci sono altre formazioni, la più interessante, come dire, dal punto di vista della storia dei palestinesi, pertanto per darvi l'idea che comunque c'è un partito comunista, marxista comunista, convinto, che ancora nel 2006 prende il 4,2%. Tanto per dire la varietà delle posizioni all'interno del mondo palestinese e quindi anche il suo pluralismo ideologico, quindi potenzialmente democratico, perché se tu hai una sventagliata di posizioni politiche puoi pensare anche a una società civile molto articolata, non bloccata sull'identità come una specie di camicia di forza che invece Hamas ha messo a una parte del popolo palestinese. E poi ci sono altri 9 partiti, ma lasciamoli perdere. Come dire, siamo a livello italiano, piccoli partiti che non hanno nessuna influenza, non hanno nessun... che effetti ha? Beh, il primo effetto è che Hamas diventa un soggetto politico, non è più un'organizzazione religiosa, militare, che cerca di accreditarsi come l'autentico interprete della volontà di liberazione religiosa della Palestina, compete adesso politicamente direttamente con l'autorità palestinese. E compete vuol dire che vuole vedere chiaro che tipo di fondi l'autorità palestinese amministra, perché anche lì c'è stato un afflusso di capitali che devono essere investiti per migliorare le condizioni delle popolazioni a Cisgiordania, che dovevano dare speranza, come dire, anche di un miglioramento del livello di istruzione. Un po' è stato anche, è avvenuto anche a Gaza, il livello di istruzione si è un po' elevato. Quindi, capite, competizione non solo a livello ideologico, competizione sugli affari di Stato. Tu, che sei dell'LP, come spendi i soldi? Da chi li ricevi? Voglio entrare anch'io in questa partita. E questo movimento terroristico quindi si politicizza, cioè non è più relegato a Gaza prevalentemente o in alcune enclave della Cisgiordania, ma comincia ad avere la coscienza di poter crescere i consensi, non facendo più solo attentati o aggredendo in modo terroristico il nemico, ma dimostrando di saper far politica. Allora questo è importante, adesso vediamo anche di tirare le fila. Che cosa non va poi secondo Hamas, e quindi perciò il profilo politico è importante conoscerlo di Hamas, non solo il profilo terroristico. Voi vi ricorderete che c'è stato un momento che sembrava di cesura nella storia del conflitto, il 1993, cosiddetti accordi di Oslo, non era la pace, erano gli accordi. In due momenti, ma tra il 93 e poi i primi anni del 2000 effettivamente si erano fatti dei passi avanti, cioè si era cominciato a mettere nero su bianco cosa significa costruire due stati per due popoli. Anche il nostro ministro degli esteri, persona tranquilla e moderata, lo ha detto, l'unica soluzione, due stati, due popoli, il problema è vedere se si riesce adesso. Nel 93 sembrava possibile, perché c'erano le persone giuste, tutti noi ce lo ricordiamo, Yitzhak Rabin, e anche Arafat, dopo averne fatte farima di cotte e di crude, anche lui si era messo nell'ordine dell'idea che ormai Israele è una realtà con cui bisogna convivere, bisogna riconoscere lo Stato di Israele, smantellare tutto il sistema delle milizie clandestine, quindi mettere le armi a riposo e costruire, carta alla mano, mappa alla mano, qui finisce il confine di Israele, qui comincia la terra del futuro Stato palestinese. Questa era la cosiddetta road map. E sono gli americani che sempre si inventano questa roba. The Desert Storm, piano piano, siamo a Napoli, piano piano, cioè questo è il sud del mondo, cosa ti mette a dire la roadmap? E la roadmap prevedeva appunto, però ci credevano, non so, vi ricordate quella stretta di mano fra Yitzhak Rabin e Arafat. Ora intanto succede qualcosa di drammatico dentro Israele. Yitzhak Rabin viene ucciso novembre 95 per mano di un giovane che è nelle patrie galere israeliane, Yigal Amir, che era associato a un gruppo che è stato messo fuori legge più volte dal Parlamento israeliano, perché è un gruppo fascista, dichiaratamente fascista e razzista. Dove dite, è possibile anche questo? E abbiamo visto da anche questo c'è, piccolissimo, Kahanea, dice, i palestinesi sono di razza inferiore, bisogna buttarli fuori. Punto. Allora, il Parlamento israeliano democraticamente ha detto no, sei fuori dalla democrazia. Poi si sono riconvertiti, riciclati, fino a riapparire sotto mentite spoglie nell'attuale Parlamento. E sono uno dei gruppetti che appoggia il governo di Netanyahu, che lui si è andato a cacciare in questa, anche lui si è andato a cacciare una bella, in un bel pantano, perché appunto ha tutta una serie di partiti che, ragazzi, altro che le nostre destre europee, no? Partiti durissimi. Quindi scusate, Rabin viene ucciso e Hamas ha una posizione durissima, sostanzialmente sostiene che questi accordi non fanno gli interessi dei palestinesi. Perché? Perché cede una parte del territorio palestinese, che è terra dell'Islam, lo cede a Israele, quindi per definizione. Quindi per definizione si mette di traverso al progetto. Voi sapete che nel 2004, improvvisamente, dopo una stranissima, lunga agonia, muore Arafat. Dicono le fonti credibili, dicono che sia stato avvelenato. Da chi? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai forse. Però scompaiono i due protagonisti fondamentali e da quel momento in poi, come dire, sia nel mondo israeliano che nel mondo palestinese comincia a essere sempre più forte questa linea di intransigenza che mescola politica e religione. Anche in Israele, lo vedremo meglio il 10 novembre, con i movimenti del cosiddetto sionismo religioso, che è una questione su cui molti intellettuali ebrei hanno scritto cose importantissime, tra cui Amos Oz. Quando voi prendete quel libretto, vi raccomando di leggere il libretto Lezioni sul fanatismo, a chi si sta rivolgendo? Si sta rivolgendo anche ai fanatici suoi, i suoi fanatici ebrei. Questa scena che vi ho disegnato per gli accordi di Oslo si ripete pari pari oggi, e questa è la chiave che volevo dare, per i cosiddetti accordi di Abramo. Anche là, scomodare lo povero Abramo per una roba più terra terra. Donald Trump, come fa lui un po' con questa linea ambigua, da un lato vorrebbe risolvere il problema, dall'altro si va a cacciare in un pasticcio che lo stiamo pagando adesso, come la storia dell'Afghanistan. Attenzione, non è Biden che ha firmato gli accordi di Doha con i talebani, è stato Trump. E in quegli accordi c'era scritto: noi andiamo via, voi potete entrare e fate quello che vi pare. Dopo tutti questi anni di aver speso soldi, armi, soldati morti, vai via così e lasci in mano l'Afghanistan senza nessuna garanzia. Allora, gli accordi di Abramo prevedevano, gennaio 20, li avete delle immagini, prevedevano una cosa strana, e questo è il punto debole: erano accordi per pacificare la regione, ma in questi accordi non c'è la firma di nessun rappresentante dei palestinesi, perché non sono stati invitati. Cioè, il ragionamento che ha fatto Trump, che ha delegato poi un gruppo di persone, tra cui c'è anche un nipote molto vicino a tutta la lobby ebraica americana, di dire: noi dobbiamo pacificare la regione, quindi fare la pace con tutti gli stati che finora sono stati nemici o con cui non avevamo rapporti. Quindi tutti gli Emirati, l'Arabia Saudita, che stava per arrivare a riconoscere Israele qualche giorno prima, quindi attenzione. Qualcuno ha detto: adesso vuoi riconoscere Israele, ti faccio andare in crisi. No? Arrivare a degli accordi commerciali molto importanti. Con questi accordi commerciali creare un fondo di sostegno per lo sviluppo economico della Palestina, dello Stato palestinese. Attenzione, anche questo è interessante. Cioè, Trump non ha detto a Israele: la Palestina è tua, no, devi fare lo riconoscimento dello Stato palestinese. Creiamo un fondo per farla diventare un vero Stato, dignitoso, con delle... e quindi promette i sogni ai palestinesi, che però non hanno firmato questo accordo. Questo è il paradosso. Nel momento in cui però l'ANP, cioè l'Autorità Nazionale Palestinese, di fronte a questa prospettiva se ne sta buona, perché capisce che potrebbe essere un'occasione da non perdere. A bozza, non abbiamo firmato, fa un po' la muina, come dice la nave, fa un po' di proteste, ma a bozza, perché di nuovo vede comunque che si parla di nuovo dello stato dei due stati e due popoli. Siamo nel 20, ecco, contro questo progetto Hamas, secondo me, ha voluto mettere, come dire, il bastone fra le ruote. Nel momento in cui andasse in porto questo progetto, Hamas non avrebbe altro definitivamente di legarsi mani e piedi a chi? All'Iran. Perché l'Iran è ormai è l'unico Stato che gli dà effettivamente sostegno militare, e l'Iran, attenzione, non vuol dire solo Teheran, ma vuol dire tutti gli alleati che nel frattempo Teheran è riuscito a portare dalla sua parte, tipo la CIA di quell'eccellente democratico Bashar, che ha strangolato, massacrato il suo popolo. È lui che deve essere portato davanti al tribunale, perché ha massacrato il suo popolo, ed è lì. C'è una parte della società libanese che è dominata da una componente sciita che nel 1984 ha creato un partito politico, il partito non di Fratelli d'Italia, no, no, il partito di Dio, tanto per dire che uno dice il partito di Dio, Hezbollah, Hezbollah vuol dire partito, Allah è Dio, legato agli sciiti. In Iraq sono al potere gli sciiti, quindi se si salda quel blocco lì, sì, poi c'è un altro appendice, lo Yemen dove c'è una guerra. Gli sciiti yemeniti sono molto finanziati e appoggiati dall'Iran, quindi si creerebbe tutto un crescente, proprio come una semiluna, no? Un crescente sciita attorno a quelli che erano una volta i principali sostenitori della causa palestinese, cioè i paesi arabi sunniti. Hamas è sunnito, però. Cioè il paradosso sarebbe che questo movimento nasce con la componente sunnita, quindi si legherebbe e si è legato già al mondo sciita, con un impazzimento della maionese dentro il mondo musulmano, che su questa frattura sunniti sciiti che si è verificata nel VIII secolo continua questa a essere una ferita purulenta, continua a esserci crisi, continua. Pensate appunto che nello Yemen l'Arabia Saudita bombarda continuamente, nessuno dice niente, è una guerra dimenticata, bombarda le popolazioni e quindi gli sciiti di Teheran finanziano i ribelli sciiti contro i sunniti yemeniti, quindi è una guerra intra-musulmana. Però, ahimè, queste guerre ci coinvolgono perché vanno a toccare dei gangli economici e politici vitali. Finisco. Quindi secondo me in questo attacco del 7 ottobre sì, molti hanno gridato alla ferocia, ma io più di tanto non ho trovato ferocia, cioè la stessa ferocia che è stata usata prima. Cioè la gente come noi poi si dimentica, le cose brutte le dimentichiamo, ma le cose più brutte di quelle che sono state fatte il 7 ottobre, passando da Hamas. La lista potrei farla più lunga. Quindi il problema è capire politicamente qual è l'obiettivo. Allora l'obiettivo è quello che secondo me vi ho detto, è quello di entrare con violenza su un timido processo di svolta, come era avvenuto nell'accordo di Oslo l'83. Entrare con violenza, usare la tecnica del terrorismo per far saltare tutte le possibili piccole speranze di pace che sono in corso. Perché tutti realisticamente, gli stessi israeliani, cittadini israeliani che guardano con certa angoscia quello che accade, si rendono conto che non è più possibile continuare a allungare i tempi di una cosa che tutti ripetono come una litania: due popoli, due stati. E c'è un movimento pacifista in Israele che spinge per questo, con, però vedremo, con un governo attuale che invece non ha assolutamente volontà di far questo, perché c'è una componente intransigente. Ecco, allora io mi chiedo, questo progetto di Hamas è fallito? Io pretenderei a rispondere sì, cioè se io guardo, senza schierarmi come si fa adesso, una parte, ma se guardo e dico, e se avessimo di Hamas gli chiederei, ma cosa hai ottenuto dal 1987 a oggi? Hai spaccato il fronte palestinese, hai prodotto una striscia di sangue di vittime enormi. Capisco che tu dici, ma guarda quello che ci fanno, vabbè, si può anche capire, la polizia israeliana che blocca la gente che voleva andare da Gaza a un ospedale israeliano, andare a lavorare, tutte le angherie, ma queste sono tutte le angherie delle polizie del mondo. Dico, se questo è il bilancio, aggiungiamo un'ultima cosa: chi ti appoggia oggi? Ti appoggia in fondo uno dei, una accoppiata di regimi che sono i più dittatoriali al mondo. Teheran, e l'abbiamo visto, che in nome della verità si può costruire un regime del terrore collettivo in questo caso, e ciò che resta dalla Siria. Che cosa voglia dire la Siria oggi? È difficile, ma cioè, come mai è riuscito a rimanere in piedi? Beh, c'è un convitato di pietra che sta sempre lì, è la Russia. La Russia. Se è lì a Bashar al-Assad è perché c'è il convitato di pietra. Tenete conto che il regime che sta attorno alla famiglia Assad poi non è.
Attenzione, prego! Attenzione, prego! Si è creata una situazione particolare nell'edificio. Preghiamo di restare in attesa di ulteriori istruzioni.
Va bene. Tenete conto appunto che Bashar al-Assad non è uno sciita, diciamo, autentico, fa parte di una setta sciita molto esoterica, molto particolare. Il padre, furbescamente, che era un grande stratega, Bashar al-Assad no, il figlio mi pare una zucca, ma il padre, che era un grande stratega, aveva capito che non poteva mantenere il potere attorno a una setta in mezzo a sunniti. La maggioranza della popolazione siriana è fatta da sunniti, poi sono una bella componente cristiana, molto antica, molto articolata, molto, diciamo, con delle grandi personalità, e poi ci sono delle minoranze che abbiamo visto perseguitate dall'ISIS, gli Yazidi, insomma. Allora, questa setta riesce, a Faisal al-Assad, riesce a farsi riconoscere come una setta sciita, non allineata al pensiero degli ayatollah iraniani, ma sciita. Ci riesce, è un capolavoro, per cui in quel momento diventa un paese governato da sciiti, e per l'Iran, dove governano gli sciiti, c'è la verità. C'è la verità, è la verità di Dio, perché così è scritto nella Costituzione iraniana, no? Gli ayatollah hanno il dovere di guidare lo Stato, perché sono gli interpreti più autentici della legge di Dio, quindi la legge di Dio è la legge vera, quindi va messa alla base tutta la Costituzione, e quindi chi deve applicarla deve rispettare la legge di Dio. Tutta questa retorica impressionante che noi in Europa ci abbiamo messo un po' di secolo per liberarci di questa idea, no? Di questa fusione, confusione fra il piano religioso e il piano politico. Questa idea invece è rinata inaspettatamente, pensavamo che non rinascesse più, ma è rinata, e l'Iran è un esempio, come dire, significativo di questa idea. Quindi questo è il progetto di Hamas. Il bilancio secondo me è disastroso e potrebbe essere ancora più disastroso, perché se si destabilizzasse ulteriormente la situazione anche nell'autorità palestinese, Israele non avrebbe più un interlocutore. Allora, o come accade spesso nella storia, l'abbiamo visto anche in altri contesti, anche se il mio nemico l'ho chiamato terrorista fino al giorno prima, negozio con lui perché mi sono stancato. L'abbiamo visto in Irlanda, quindi non stiamo parlando di Islam. Il terrorismo islamico cristiano, ma non è un terrorismo cristiano, è un metodo di lotta politica che, diciamo, i gruppi favorevoli all'identità cattolica organizzano attentati, se non ci siamo mica dimenticati, no? Quindi anche la Francia, vi ricordate, fronte di liberazione algerino, chiamato fino al giorno prima terroristi perché facevano attentati terroristici, spesso uccidendo gente per strada che non c'entrava niente, che anzi erano algerini, donne, bambini, e la Francia poi negozia. Quindi questo potrebbe essere un'ipotesi. L'altra ipotesi è che a questo punto, però, non potendo più avere un interlocutore con cioè si è talmente indebolito quell'interlocutore che sta a Ramallah, che Israele potrebbe, con questo governo, potrebbe decidere di decapitare il movimento, quello che sta facendo con questi attentati. Sì, si sa, perché lo sanno, dove sta il leader di un movimento come Hamas, dove abita, riescono a seguire i suoi movimenti, se dorme in uno stesso posto una notte oppure un'altra. Dopodiché fanno sì una cosa chirurgica, non lo so chirurgica, perché per colpire la casa dove abita il figlio di quello che è uno dei leader storici, Agnae, che sta comodamente seduto in qualche albergo in Qatar. Suo figlio però se lo sta levando come il futuro leader. Allora, per colpire quel leader lì, hanno colpito un condominio 5-6 piani. Non l'hanno preso, hanno però ucciso un po' di gente che abita lì. Cioè, tu, ovviamente quando fai queste azioni, non bisogna mica sorprendere, quando fai queste azioni sai, metti nel conto costi e benefici. Lo colpisco, però so che c'è l'effetto disastroso attorno. Allora, non avendo più l'interlocutore palestinese, diciamo, disposto a fare la pace con Israele, Israele ha due alternative: o fa piazza pulita di Hamas, ma per fare piazza pulita deve entrare a Gaza. E lì non si capisce cosa. Avete visto che razza di fazzoletto di terra, no? Poi tutto la Gaza City, che ha la parte nord, l'esercito entrerebbe dalla parte nord, e il primo impatto è Gaza City, che ha 700.000 abitanti ammucchiati, ammassati. Cosa fai? Entri con i carri armati? A chi spari? Intanto tutta questa gente che viene pressata verso il mito di Rafah. L'Egitto non riaprirà, penso che ne farà molto fatica a riaprire il valico. Perché? Perché attualmente al potere in Egitto c'è un generale che dei fratelli musulmani, se potesse, li sterminerebbe uno a uno, come ha fatto. Li ha messi in galera, 2.000-2.500 persone sono in galera, ha decapitato tutta l'organizzazione dei fratelli musulmani che aveva vinto le elezioni dopo i suoi movimenti di piazza Tahrir. Quindi non vi ho detto cose allegre, anzi, tutt'altra cosa, però voglio dire, io ho cercato di tenere anche un tono un po' discorsivo per non ficcarci dentro queste questi schemi per cui uno siamo controllati. No, qui non può essere, bisogna ragionare e capire qual è il punto, come dire, il punto di ingresso per riuscire a risolvere il problema. La cosa che mi ha molto colpito è che Biden ha detto a Netanyahu: non fate l'errore che abbiamo fatto noi. Lui non l'ha fatto, li ha fatti qualcun altro. Cioè, a chi si riferisce? Beh, l'Afghanistan e l'Iraq. Va bene, grazie, ci vediamo allora.
Spieghiamo. Guardate nei foglietti che sono stati distribuiti, è scritto chiaramente aula L all'università, ripeto, l'ho detto anche prima, aula L all'università, sì, ingresso cortile nuovo che è di fronte alla banca Antoniana dell'Alto Umbria,
al portone principale.
Entrate in cortile a sinistra, in fondo al cortile a sinistra,
cioè sotto. Quindi, i portici a sinistra.